la tristezza andrà via e la gioia di Dio scenderà nel tuo cuore. Sembra strano? Forse lo è, ma funziona. Amen? E stamattina il tema di questo messaggio è proprio l'influenza, il potere dell'influenza. Se chiedo quanti di noi quest'inverno siamo stati influenzati da questa influenza, se possiamo alzare la mano, vediamo un po' di statistiche, di percentuali. Alcuni sono salvati, forse. Ok. Questa influenza ha colpito e influenzato tanti di noi. E sapete, leggevo che l'influenza è quella malattia infettiva virale, acuta, molto contagiosa, che colpisce le vie respiratorie, insomma, bollettini di guerra, mamma mia. Soprattutto avviene d'inverno, e che il contagio avviene con persone infette, mamma mia. E questa è la parte naturale. Poi c'è una parte spirituale, perché a noi interessa sempre prioritariamente la parte spirituale. E sapete, ieri mattina mi sono svegliato e avevo appena fatto un sogno insieme a Sara, ai miei figli, alla mia famiglia. Ci trovavamo nella prima casa in cui abbiamo abitato con Sara da appena sposati, in provincia di Reggio Emilia, e in questa casa c'era tanta confusione, non si capiva niente, c'era un'atmosfera veramente pesante, una forte oppressione che stranamente portava ciascuno di noi in uno stato di nervosismo ed iniziavamo a litigare l'uno con l'altro. A quel punto io e Sara ci siamo guardati e ci siamo detti: no, questa non è casa nostra, questo non è il nostro posto, questa atmosfera e questo luogo sta influenzando e condizionando tutti noi, quindi noi dobbiamo andare via immediatamente da questo luogo, perché quello non era il nostro luogo. Quello non era casa nostra e quel luogo stava influenzando le nostre vite. Puoi dire alla persona accanto a te: il luogo in cui ti trovi ti influenza. E pensavo che qui in chiesa sicuramente ciascuno di noi avrà notato che quando entriamo in chiesa è come se diventassimo delle altre persone. Cambiamo aspetto. A volte questo avviene per, un po' come dire, nascondere qualcosa, ma tante altre volte no. Questo avviene perché il luogo in cui ci troviamo influenza la nostra vita. E se vogliamo andare più in profondità, non è tanto e soltanto il luogo che influenza la nostra vita, quanto chi sta governando quel luogo. Se allarghiamo il concetto, su tutta la faccia della terra, chi sta regnando in questo momento? Vediamo più male che bene, vero? Ma Gesù è stato chiaro. Ha parlato di un principe di questo mondo che sta governando. Può sembrare paradossale, ma non è lui. Il principe di questo mondo che sta governando la terra in questo tempo è proprio il nemico. E il nemico influenza le menti di ogni persona. Ecco che noi dobbiamo cercare la presenza di Dio. Dobbiamo cercare di stare nei luoghi e con le persone con le quali condividiamo lo stesso obiettivo. Infatti, Quando noi stiamo insieme tra credenti, fratelli, uomini e donne con la stessa fede e con lo stesso obiettivo, noi ci capiamo anche con lo sguardo. Non abbiamo imbarazzo, stiamo bene l'uno con l'altro, ci sentiamo e siamo a nostro agio. Questo non accade, non può accadere con tutte quelle persone, indipendentemente anche da una relazione di parentela, che non condividono lo stesso obiettivo con noi, il nostro Dio, la fede, il Signore. È vero? Quando Mosè salì sulla montagna, l'Oreb, la montagna di Dio, Dio gli disse immediatamente due cose. La prima, non ti avvicinare. La seconda, togliti i calzari perché il luogo sul quale stai è suolo santo. Ma perché Dio disse a Mosè di non avvicinarsi? Perché la santità di Dio, la presenza di Dio era talmente forte, pesante, potente che Mosè avrebbe rischiato di morire. E sapete, pensavo che quando Dio manifesta la sua presenza in mezzo a noi, come poco fa, deve cercare di ridurla al minimo, perché rischieremmo di essere schiacciati dalla sua santità, perché la sua santità e la sua presenza hanno un peso incredibile che i nostri corpi mortali non possono sostenere. Perché ancora viviamo in un corpo di carne. E questa carne ci porta tendenzialmente verso il peccato. Ecco che a un certo punto l'Apostolo Paolo scrive Romani capitolo 12 e dice: vi esorto, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi davanti a Dio, offrendoli in sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Ma che cosa significa questa cosa che dice l'Apostolo Paolo? Che cosa significa presentare i nostri corpi come sacrificio vivente davanti a Dio? E ho detto, ma qual era la procedura per fare il sacrificio a Dio? E mi è venuto in mente il pensiero, la visione di Abramo e Isacco mentre stanno andando verso il monte Moria, perché Dio aveva chiesto ad Abramo suo figlio Isacco in sacrificio. Una cosa folle, assolutamente folle. Umanamente parlando, ovviamente, cosa che non accadrà mai, non accadrà mai più. Dio aveva bisogno di vedere la fede di un uomo che fosse stato disposto ad offrire in sacrificio il proprio figlio, in modo da dare come un'autorizzazione legale a Dio di poter fare lo stesso. E così Isacco si volta verso suo padre e gli dice: padre, ma abbiamo il fuoco, c'è la legna, ma dov'è l'agnello per il sacrificio? E la risposta di Abramo è una risposta di fede: figlio mio, Dio stesso provvederà l'agnello per il sacrificio. E non sapeva che dicendo quella frase stava profetizzando la venuta di Gesù, quale agnello di Dio da dare in sacrificio per l'espiazione del peccato. Quel luogo fu chiamato Geova Jaira perché al monte dell'Eterno sarà provveduto. Ecco che l'Apostolo Paolo ci esorta ad offrire la nostra carne in sacrificio, nel senso di sottometterla allo Spirito, a non dipendere dalla nostra carne, ma dal nostro spirito. qualcuno un po' di giorni fa mi chiedeva: ma come mai faccio sempre lo stesso errore? Come mai non riesco a resistere? E la risposta sta in una domanda: a chi stai dando da mangiare? Dove stai camminando? Chi ti sta influenzando? Ecco che sempre l'Apostolo Paolo scriverà a Galati capitolo 5, dove metterà in contrapposizione le due forze che coabitano dentro ciascuno di noi, spirito e carne, e ci dice: camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Dice: così voi non potete fare quello che vorreste. Ed è lì che si vedrà chi sarà più forte, e sarà più forte chi noi alimenteremo, e saremo influenzati da colui che è più forte dentro di noi. Crescerà colui che alimentiamo. Quando Gesù riabilitò Pietro, gli disse: quando eri giovane, quando eri piccolo, tu ti cingevi e andavi dove volevi. Ma quando sarai maturato, quando sarai cresciuto, ci sarà un altro che ti condurrà e ti porterà lì dove tu non vorresti andare umanamente, carnalmente parlando, ma spiritualmente ti porterà lì dove tu dovrai andare. Ecco cosa significa presentare i nostri corpi davanti a Lui. L'Apostolo Paolo non disse: presentate i vostri spiriti, e neanche le vostre anime. Presentateli la parte, quella più dolorosa, più difficile, quella dove bisogna lavorare. Perché il nostro corpo è la parte di noi che ci tiene attaccati e legati alla terra, mentre il nostro spirito ci vuole portare in alto verso il cielo, verso la presenza di Dio, per diventare uno con Lui. E come faccio io a presentare il mio corpo? Cosa significa? Come avviene? Non sta dicendo l'Apostolo Paolo: metti fine alla tua vita. Non esiste, non è questo il senso. Come anche Gesù, che disse: se il tuo occhio ti è causa di peccato, cavalo. Se la tua mano ti è causa di peccato, tagliala. E qua dovremmo essere tutti monchi, tutti scassati proprio. Non è quello il senso. Lui stava dicendo: c'è una priorità più alta, stai attento, perché è molto più importante che tu entri in cielo senza un pezzo piuttosto che non entrarci completamente. È un combattimento interiore, e il segreto è nella trasformazione che avviene nella nostra mente. Infatti continua il versetto e dice: ma siate trasformati come nel rinnovamento della vostra mente. È bello rinnovarsi, vero? Ci dobbiamo rinnovare. Ogni giorno cerchiamo di rinnovare il nostro corpo in qualche modo, vero? Ci sono i trucchi per le donne. Parrucchiere, io non ho bisogno. Ci sono tante cose che noi facciamo per cercare di rinnovare il nostro essere umano, cerchiamo di rinnovarlo nell'esteriore, per essere più piacevoli, per piacerci, per sentirci, come dire, appagati. Quando ti guardo allo specchio, non dire: non mi piaccio. Devi dire: io ti celebrerò, Signore, perché tu mi hai creato in un modo stupendo. le tue opere, io sono tua opera, sono meravigliose, io lo so molto bene. Siamo preziosi agli occhi di Dio, al punto che Gesù ha dato la sua vita e il suo sangue per ciascuno di noi. Quindi accettati così come sei, perché il Signore ti ha voluto così, ti ha creato così, e sei una creatura meravigliosa e stupenda. Non stare a guardare o a sentire il giudizio degli altri, non ci interessa. Io quando mi guardo allo specchio dico: sei un bell'uomo, bravo, bello. Vabbè, per me è facile, lo capisco, però sto scherzando, sto cercando di far crescere un po' l'autostima. Amen. E quindi questo processo inizia nella mente. Sapete, questa settimana, diceva Sara, abbiamo vissuto, no, non lo diceva, lo dico io, due giorni particolari, martedì e giovedì. Martedì eravamo qui, abbiamo fatto un incontro per consegnare gli attestati di partecipazione al primo livello sul discepolato, lo studio biblico. Ed è stato qualcosa di meraviglioso, di troppo gratificante, ascoltare la testimonianza di ciascuno di loro che sono venuti qui, hanno testimoniato e raccontato la loro esperienza di questo percorso di studi. E sentire il cambiamento di queste persone nelle parole, in quello che hanno raccontato, testimoniato, per noi è stato qualcosa di troppo gratificante, perché abbiamo visto rinnovamento, abbiamo visto crescita. E il nostro desiderio è che tutti possiamo fare la stessa esperienza, perché sapete, noi non dobbiamo mai smettere di studiare, non dobbiamo mai smettere di andare avanti, non ci dobbiamo fermare mai. E poi giovedì c'è stato il nostro incontro, il nostro servizio, e avevamo annunciato domenica scorsa che lo avremmo focalizzato proprio sul soggetto della famiglia. E abbiamo invocato la protezione di Dio, l'unzione, l'unità, la benedizione, ed è sceso lo Spirito Santo, ci ha ascoltati, ci ha esauditi e ha riempito questo luogo, ogni persona, ogni famiglia, con la sua unzione, la sua guarigione e la sua benedizione. E chi era qui sa bene quanto è stato prezioso e potente. E in quel momento era come se avessimo realizzato, e l'abbiamo realizzato, il Salmo 133, la benedizione nell'unità. Quanto è buono, quanto è piacevole quando i fratelli abitano, dimorano, vivono assieme nell'unità. Dice: è come l'olio prezioso che scende, sparso sul capo, scende sulla barba di Aronne, scende fino all'orlo delle sue vesti, come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché è lì che l'Eterno ha posto la benedizione e la vita in eterno. E se guardo questo versetto, il primo, con gli occhi di Dio, vedo dei fratelli, e lui padre vede questi figli che stanno insieme, non soltanto dimorano insieme, ma li vede uniti. Perché possiamo anche abitare insieme, ma non essere uniti. Ma quanto è bello invece dimorare insieme tutti nell'unità. E se li guardiamo con i nostri occhi, vediamo uno stato di piacere, di benessere, di gioia interiore ed esteriore. L'olio dell'unzione, perché l'olio dell'unzione di Dio è quello che fa la differenza, l'unzione che viene sparsa sul capo e scende in tutto il corpo e tocca tutto il corpo, come la rugiada. Pensate, le aree desertiche dove non c'è acqua, quando la mattina presto ci sono quelle goccioline di acqua sopra le piante, le foglie, questo porta vita. Il Signore ha posto qui la benedizione e la vita in eterno. Quello che ci circonda ci influenza. Sapete, leggevo una storia strana. Quanti conoscete la storia di Saul e Davide? Saul, re di Israele? Davide, prossimo re di Israele? Saul non aveva fatto le cose come Dio voleva, anzi, si era insuperbito, si era inorgoglito, si era innalzato. E Saul a un certo punto ha un obiettivo, deve uccidere Davide. Una cosa tremenda. E non entro nella storia, ma avviene che a un certo punto, quando ha deliberato questa cosa, invia dei messaggeri per prendere Davide. Prima Samuele 19:20. Saul inviò messaggeri per prendere Davide, ma quando essi videro l'assemblea dei profeti che profetizzavano, con Samuele che teneva la presidenza, lo Spirito di Dio, guardate cosa succede, investì i messaggeri di Saul che si misero anch'essi a profetizzare. Così riferirono la cosa a Saul, che inviò altri messaggeri, i quali pure si misero a profetizzare. Saul mandò di nuovo messaggeri per la terza volta e anche questi si misero a profetizzare. Allora egli stesso si recò a Rama e, giunto alla grande cisterna che è a Secu, chiese: dove sono Samuele e Davide? Qualcuno gli rispose: ecco, sono a Naiot di Ramà. Così egli andò a Naiot di Ramà, ma lo Spirito di Dio investì anche lui ed egli continuò il suo viaggio profetizzando finché giunse a Naiot di Ramà. Anch'egli si spogliò delle sue vesti e anch'egli profetizzò davanti a Samuele e rimase sdraiato nudo per terra tutto quel giorno e tutta quella notte. Per questo si dice anche Saul tra i profeti. Il luogo ti influenza e ti condiziona. O meglio, la presenza di Dio ti influenza e ti condiziona. La presenza di Dio era così forte in quel momento, in quel luogo, e c'era uno spirito profetico in azione che chiunque si recava lì automaticamente profetizzava. Cose per noi evangelici impossibili. Non era Dio per noi, ma era Dio. Eppure successe. Successe. Pure Saul, che andava lì perché voleva uccidere Davide. Pure messaggeri che erano stati mandati lì per prendere e arrestare Davide. Tutti profetizzavano. Il luogo e colui che governa il luogo condiziona, influenza. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti a dove andiamo. Perché ci sono luoghi che vengono da Dio e luoghi che non vengono da Dio. Luoghi in cui i cristiani non si devono neanche avvicinare. Ogni tanto qualcuno dice: buon viaggio Michele, Dio ti benedica, torna presto. Sai pastore, ma io vado lì, tanto che male c'è? E che bene c'è? Ti fa bene andare lì? Non ti fa bene. Ti fa male. Ti influenza. No, ma io vado lì solo per svagarmi, giusto per... Non voglio specificare. Non ti fa stare bene. Perché tutte quelle persone che vanno in quei luoghi, alla fine sai cosa fanno? Tutte o quasi tutte? Cercano determinate sostanze per cercare di fuoriuscire dalla realtà, perché stanno male. Cercano di soddisfare in un momento la loro vita, perché sono vuoti. Cercano di soddisfare il loro bisogno interiore cercando delle risposte. Queste risposte si possono cercare nei luoghi e in tante cose. Ma non è questa la risposta. Perché la risposta ha solo un nome. Si chiama Gesù. solo lui può riempire il cuore. Sai cosa succede? Che quando lui entra e riempie questo cuore, tu non sentirai più alcun bisogno di andare in questi luoghi. Come fai a dirlo? L'ho provato sulla mia vita. Come tantissime persone qui l'abbiamo provato sulle nostre stesse vite. Ecco perché Davide poté dire: l'Eterno è il mio pastore, non mi manca nulla. Ho tutto. Se ho Lui ho tutto nella mia vita. Se mi manca Lui mi manca tutto. Ma se ho Lui ho tutto nella mia vita, non ho bisogno più di null'altro. Il tuo bisogno può essere riempito solo dal Signore. Lui solo è la tua risposta. Ti voglio dire un'altra cosa. Vedevo un video l'altro giorno di un coach che fece una domanda. Se qualcuno sa la risposta, non la dica, per favore. Fece una domanda e chiese: secondo voi, qual è il verbo più potente che esista? Se qualcuno sa la risposta, alzi la mano. Tu no. Ok, abbassate le mani. Qualcuno disse: volere. Perché volere è potere. C'è anche l'altro verbo, potere. Poi c'è fare, dire. Ce n'è uno potentissimo, credere. Vero? Ce n'è un altro ancora, perché non basta solo credere. Agire. Credi e agisci, fede in azione. Eppure non è questo. Desiderare. Ce n'è un altro potentissimo che proprio fa cadere muri, barriere. Perdonare. È il più grande di tutti, forse proprio quello che cioè, è Dio. Qual è? Amare. Questo è il verbo più potente di tutto l'universo, vero? Non è questo. Come? Amare. Non c'è cosa più grande di amare. No. Per capire qual è il verbo più potente dobbiamo andare alla Genesi, all'origine. Perché Dio è un Dio così tanto grande, un Dio così tanto d'amore, che quando ci ha creati ci ha dato la cosa più importante che potesse darci. Il verbo più potente è scegliere. Scegliere, perché tu puoi scegliere di fare o di non fare, di dire o non dire, puoi scegliere di agire o non agire, puoi scegliere di perdonare o di non perdonare, puoi scegliere di credere o di non credere, di desiderare o di non desiderare, puoi scegliere di amare o non amare. Ma quello che è la tua volontà interiore è la libera scelta, il libero arbitrio. E quando Dio ha creato ciascuno di noi, non ci ha creati come essere amabili e capaci di amare, ci ha creati come essere liberi di scegliere. E scegliere con libertà camminano insieme. E il dono più grande che Dio ci abbia fatto è il dono della libertà. Quanto è bello essere liberi. E questo è l'obiettivo di Dio. Liberare uomini e donne dal peccato. Per poter avere la libera scelta di poter decidere per la propria vita, per l'eternità. Adesso vi dico una cosa forte. Si può scegliere di andare in paradiso. E si può scegliere di andare all'inferno. Non entro nei casi particolari, bambini, neonati o altri casi particolari. Ma ognuno di noi sceglie quale sarà il proprio destino. Pensa, non dipende da Dio. Gesù ha fatto la sua parte, è venuto sulla terra, è morto sulla croce e poi ha detto: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Giovanni 3,16. E poi c'è un versetto che dice: egli è venuto sulla terra per salvarne molti. Ma come, Gesù? Non sei venuto sulla terra per salvarli tutti? Certo, ma non tutti saranno salvati. Dipende dalla scelta.
E non la può fare mio padre per me, non la posso fare io per mio figlio, non la posso fare per mia moglie, lei non può farla per me. Perché Dio ha figli, non ha nipoti, la scelta è personale. Riguarda ciascuno di noi e ognuno di noi personalmente deve scegliere e decidere dove vuole andare a trascorrere l'eternità. La bontà di Dio, lasciarci a tal punto liberi, nonostante noi siamo niente, granelli di sabbia, e Lui è un Dio immenso e infinito, Lui ci lascia lì, è come se avesse creato, comprendetemi il termine, tanti piccoli dii. D'altra parte, fatti a immagine e somiglianza sua. E tornando alla Genesi, come dicevo, l'uomo e la donna dovevano solo scegliere se ubbidire o disubbidire alla parola di Dio, a ciò che Dio aveva detto. Adamo ed Eva fecero una scelta. Da cosa fu determinata quella scelta? Da qualcuno che li influenzò, vero? Il serpente, il diavolo si presentò ad Eva. A Dio veramente detto il potere dell'influenza, una forza che mise in dubbio l'autenticità della verità. L'autenticità della verità della parola di Dio venne messa in dubbio dal falso, dal bugiardo, dal padre della menzogna. In una certa occasione Gesù dice a un gruppo di uomini: voi siete dal diavolo che è vostro padre. Mamma mia, che affermazione! E volete fare i desideri del vostro padre. Lui fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. E quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. L'influenza può farci fare delle scelte sbagliate. Stiamo attenti a chi ascoltiamo. E allora la domanda che mi faccio è: ma ce la farò? Ho una buona e una brutta notizia per te e per me. La scelta è tua, la scelta è mia, dipende da noi. Però, come abbiamo tanti esempi nella parola di Dio di persone che hanno fallito, Adamo, Saul, Sansone, abbiamo esempi di altre persone che sì, sono caduti ma si sono rialzati, Davide, chiese perdono, fu ristabilito, Pietro fallì, si pentì, fu ristabilito, i discepoli fuggirono di fronte alla croce, ma furono riabilitati tutti. Poi abbiamo Giuseppe, l'integrità di Giuseppe, un uomo che non fallì, rimase integro fino alla fine, lui è figura di Gesù Cristo. Gesù non ha mai fallito. E se dovessi fallire? Prima Giovanni 1, versetto 7. Vado verso la conclusione. Se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, se ci riteniamo giusti, stiamo ingannando noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. È facile? No. Gesù ha mai detto che sarebbe stato facile? No.
non è facile per nessuno. È piuttosto difficile perché c'è una guerra interiore. Ogni giorno, in ogni area, in ogni situazione. Sapete l'ultima storia e concludo? Un giorno, un giovane pastore andò da un pastore anziano e gli chiese quale fosse il segreto per riuscire a raggiungere il successo. Il pastore più anziano prese un libro, uno di quei libri tipo Salvo puoi salire? Non è intitolato così il libro. Un attimo solo. Ripeto. Il giovane pastore chiede al pastore anziano quale fosse il segreto per riuscire a raggiungere il successo. Il pastore più anziano prese un libro, uno di quei libri tipo mattone, e gli disse: se vuoi avere successo, leggi questo libro. Ci sono tutte le storie di centinaia di pastori vissuti prima di te. Wow, esclamò il giovane. Qui ci sono tutte le storie, tutti i segreti per raggiungere il successo, pensò il giovane. Così andò via, lesse tutto il libro. Quando tornò disse al pastore anziano: ma tu mi hai ingannato. Io credevo che ci fossero scritte tutte le storie di successo di tutti i pastori, invece qui si tratta di tutti i loro fallimenti. Sì, esattamente. Se vuoi adempiere il ministero senza fallire, studia per non commettere gli stessi errori che hanno portato al fallimento tanti altri ministri. Impara dai loro errori e non fallirai. Abbiamo un libro in cui tutto è scritto. E questo libro ci fa vedere le storie di coloro che hanno vinto. Ci fa vedere le storie di coloro che hanno fallito. Ci fa vedere le storie di coloro che hanno fatto tutto bene e di quelli che sono caduti e di quelli che si sono rialzati e sono riusciti a raggiungere l'obiettivo nonostante gli errori. Perché ci dobbiamo dire la verità: non c'è nessun giusto su questa terra, neppure uno. Ce n'è stato solo uno, il Signore Gesù. La Bibbia dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma la buona notizia è che abbiamo un avvocato presso il Padre. Certo, se riusciamo ad arrivare alla fine come Giuseppe, wow, lo potessimo fare tutti. L'integrità di Giuseppe, il cuore di Giuseppe. O qualcuno può dire: ma io voglio essere come Davide, l'uomo dal cuore secondo Dio. E Dio chiama quest'uomo Davide l'adoratore, Davide l'uomo di fede, Davide colui che ha abbattuto il gigante, Davide colui che viene unto d'olio con un corno intero pieno d'olio, che poi diventa Davide l'adultero, Davide l'omicida. Ma stiamo parlando della stessa persona? Com'è possibile?
lo stesso uomo ha la forza, la capacità e il coraggio di dire ho peccato. Era re, aveva il dominio su tutto il regno, ma confessò il suo peccato. Il profeta rispose: il tuo peccato è stato perdonato. Riprese di nuovo il cammino con Dio. C'è speranza. È possibile. Il mio desiderio stamattina è che ognuno di noi possa entrare nel proposito di Dio, possa camminare come un guerriero con la propria armatura. E se l'hai presa e l'hai poggiata da qualche parte, magari hai pensato no, non è per me, non sono degno, non posso farlo, non sono adatto. Chissà se qualche volta hai detto non sono adatto. Chi è adatto? Sicuramente una cosa la dobbiamo fare. Lasciamoci influenzare dallo Spirito. Lasciamoci influenzare dalla presenza di Dio. Ma soprattutto scegliamo di stare alla presenza di Dio. E ci saranno allora delle cose che noi dobbiamo chiudere, delle situazioni che vanno allontanate dalla nostra vita. Ma quali sono? Lo sai, lo sappiamo quali sono. Lo sappiamo che cosa non è conforme alla parola di Dio. Non c'è bisogno che nessuno ce lo venga a dire, perché sapete, due voci ci parlano: la voce di Dio nel nostro interiore, ma anche la nostra coscienza. Un altro qualcosa di cui Dio ha dotato ciascuno di noi, quella vocina che ti dice non farlo, non farlo, no, no, no. È lì la scelta. Chi ascolterai? Cosa farai? Dipende da noi. Dipende da me. Che bello poter vedere un esercito di Dio, uomini e donne di Dio, forti. Chi vuole essere un uomo di Dio, una donna di Dio? Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati e da purificarci da ogni iniquità. Sapete, una delle differenze che abbiamo con il cattolicesimo è che lì c'è la confessione, si va dal sacerdote e ci si confessa. È un sistema di cui potremmo parlarne in lungo e largo e non voglio entrare nel merito. Ma poi ci siamo noi, gli evangelici, non abbiamo questa usanza. E succede che noi non confessiamo niente a nessuno, neanche a Dio tante volte. Ci teniamo tutto dentro, tanto Dio lo sa. La parola è chiara: confessate i vostri peccati e il sangue di Gesù Cristo ci purifica. Abbiamo bisogno di essere purificati. In Cana di Galilea c'erano quelle giare, c'è scritto usate per la purificazione, e Gesù trasforma l'acqua in vino. bisogno di essere purificati. E oggi dobbiamo fare due cose. Uno, chiudere con quei luoghi e quei territori che ci portano lontano da Dio, influenzano le nostre vite. E sapete che questi territori sono più vicini a noi di quanto noi immaginiamo? Perché tante volte non ci devi andare fisicamente, basta che prendi quello strumento che può essere buono e diabolico nello stesso tempo. E avete capito di cosa sto parlando? Quello che ci ruba il tempo, quello che ci permette di entrare ovunque e che controlla la nostra vita e ci influenza terribilmente. Due, presentiamoci davanti a Dio stamattina, perché forse ne abbiamo bisogno, anzi, come diceva mio suocero, senza forse, ne abbiamo bisogno. Amen. Chiedo di alzarvi.